L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Sempre ben trovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento con il mondo alla radio. Alessandro Caruccio e Stefano Sparro ci seguono per la parte tecnica e per la regia. In questa puntata noi ci concentriamo su quello che è il terribile anniversario di oggi in Libano, dove tra l'altro è lutto nazionale. Un anno fa esplodeva un enorme serbatoio nel porto di Beirut, provocando 207 vittime, mettendo in ginocchio il paese, che già era in preda a una gravissima crisi economica, politica e istituzionale. Non è la prima volta che vi parliamo del Libano, oggi è di obbligo tornarci sopra. E così ha fatto anche Papa Francesco al termine dell'udienza generale di quest'oggi, con un lungo appello e accorato.
A un anno dalla terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut, capitale del Libano, che ha provocato morte e distruzione, il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa e il lavoro. E tanti hanno perso l'illusione di vivere. Nella giornata di preghiera e di riflessione per il Libano, il 1 luglio scorso, insieme ai leader religiosi cristiani, abbiamo accolto le aspirazioni e le attese del popolo libanese, stanco e deluso, e invocando da Dio la luce e speranza per superare la dura crisi. Oggi faccio appello anche alla comunità internazionale, chiedendo di aiutare il Libano a compiere un cammino di risurrezione, con gesti concreti, non con parole soltanto, gesti concreti. Auspico che in tal senso sia proficua la conferenza in via di svolgimento promossa dalla Francia e dalle Nazioni Unite. Cari libanesi, il mio desiderio di venire a visitarvi è grande e non mi stanco di pregare per voi, perché il Libano ritorni ad essere un messaggio di fratellanza, un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente.
Grande affetto da Papa Francesco in questo appello, che è inusualmente lungo, se vogliamo, per quelli che sono gli standard degli appelli che vengono rivolti al termine dell'udienza generale, e così come avviene anche talvolta al termine dell'Angelus domenicale. I nostri ospiti di oggi sono padre Michel Aboud, presidente di Caritas Libano. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi di darci questa opportunità.
Ilaria Masieri, Terre des Hommes, responsabile dei programmi per il Libano. Terre des Hommes svolge un'attività molto intensa in Libano dal 2006 in favore delle categorie più fragili, soprattutto bambini e donne. Ben trovata.
Buonasera, grazie.
E Cristiano Tinazzi, giornalista, autore di un reportage molto approfondito sul Libano, paese dal quale è da poco ritornato e quindi ha potuto vedere e testimoniare in prima persona, insomma, quello che è la situazione di questo paese, le condizioni di vita dei libanesi. Ben trovato Cristiano Tinazzi, grazie per essere con noi e per il tuo tempo.
Sì, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Intanto io vorrei iniziare con Padre Michel, perché questo appello del Papa ripiglia temi che il Papa ha già presentato al pubblico in forma di appello alla comunità internazionale, lo fa ancora in un'occasione così difficile come quella dell'anniversario di oggi. Intanto il Libano come sta vivendo la giornata?
Guarda, il Libano sta facendo la memoria di questa giornata, ci sono tanti messi che erano celebrati durante questa giornata negli ospedali dove erano colpiti per queste esplosioni, anche la gente sta preparando per la grande messa con Patriarca al porto di Beirut, all'ora fissa delle esplosioni. E anche ci sono tante manifestazioni che stanno vedendo qui per parlare e chiedere la verità che loro vogliono, chi è la causa e chi è dietro la causa di questa esplosione. Dunque questa è adesso in Libano questa situazione dalla gente, e anche c'è una situazione di paura, che hanno paura di accedere a qualche cosa adesso in questo momento.
Quindi timore di nuove tensioni che possono creare pericolo per la popolazione proprio in occasione della giornata di oggi. E questo è quello che dicono.
Si può essere così. Il Patriarca ha insistito di venire malgrado tutto. Lui ha insistito che io non sono meglio di tutte queste vittime che sono perduti e che tutti questi sono morti, no? Lui ha insistito di partecipare a questa messa malgrado tutto.
Padre Michel, torniamo subito anche esattamente a questi punti. Io vorrei chiamare in causa Ilaria Massieri, so che ci deve lasciare tra non molti minuti, ma è importante sentire e sapere soprattutto quella che è l'attività delle tante organizzazioni, Terre des Hommes in primo luogo, che operano in Libano, e quello che è il contesto che si trovano di fronte. Ilaria Massieri.
Sì, il contesto che noi vediamo in questo momento è di una crisi gravissima. Lo stesso Papa Francesco ha usato la parola resurrezione, che dà l'idea di un paese veramente devastato e sull'orlo di un baratro che rischia di diventare irreversibile. L'esplosione del porto è stato un evento naturalmente tragico, ma è un tassello di una crisi multidimensionale che ha investito il Libano da tutti i punti di vista, dal punto di vista sanitario naturalmente con la pandemia, economico, politico, istituzionale, colpendo e impattando su tutta la popolazione libanese, ma anche la numerosissima popolazione rifugiata che già viveva in una condizione di estrema fragilità.
E da quello che voi riportate ovviamente si intuisce che questa situazione di grave crisi a livello di comunità, di società nazionale, poi si ripercuote ovviamente sulle comunità dei più fragili e dei più deboli. Ha citato i rifugiati, io aggiungo anche la vostra preoccupazione per quella che è la condizione dell'infanzia, quindi c'è anche una forte ripercussione a livello più piccolo forse della società, più quotidiano.
Assolutamente sì, l'80% dei bambini e delle bambine sta peggio che nel 2020, e questo da tutti i punti di vista, dal punto di vista educativo, non soltanto per la pandemia ma per l'impatto che la crisi ha avuto sul sistema scolastico, per l'afflusso di tantissimi studenti verso il sistema pubblico dal sistema privato e per la diaspora di tantissimi professionisti, tra cui molti insegnanti che stanno lasciando il paese. Bambini e bambine sono esposti a rischi tragici di protezione perché le loro famiglie non riescono più a rispondere ai bisogni essenziali di cura e di nutrizione, per cui noi abbiamo registrato alla fine del 2020 un aumento di oltre il 40% del lavoro minorile e di circa il 10% di matrimoni precoci. Queste sono strategie di risposta ovviamente negative, ma che fanno comprendere quanto la disperazione delle famiglie poi porti a delle conseguenze estremamente gravi, soprattutto su bambini e bambine che difficilmente riescono a rispondere a queste scelte in maniera proattiva.
Le chiedo ancora un breve commento su quella che è la vostra condizione di lavoro, perché in un contesto di questo tipo ovviamente intervenire a livello di organizzazione umanitaria in settori così delicati è molto difficile. Come viene accolto il vostro operato? Che difficoltà avete nel portarlo avanti?
Guardi, noi abbiamo avuto molte difficoltà naturalmente legate alla pandemia, perché ci occupiamo anche di supporto psicologico e di casi molto delicati che necessitano della nostra presenza fisica, e ci occupiamo anche tanto di istruzione, e la didattica a distanza in Libano è stata veramente una sfida per il sistema educativo e anche per il mondo della cooperazione internazionale. La risposta da parte delle comunità è sempre eccezionale. Noi abbiamo la fortuna di lavorare in Libano da circa 15 anni e di avere delle relazioni consolidate non soltanto con le comunità ma anche con le organizzazioni locali che offrono servizi. Però vediamo che l'impatto del nostro lavoro, per quanto necessario, risponde, è vero, ai bisogni quotidiani e impellenti, ma che senza una risposta concreta e una strategia politica da parte anche della comunità internazionale che tenga in conto le istanze della popolazione, della società civile libanese, è evidente che la cooperazione internazionale può arrivare fino ad un certo punto, per cui a tratti il nostro lavoro rischia anche di provocare della frustrazione anche nel nostro staff.
È stato molto chiara Ilaria Masieri, tra l'altro si è ricollegata perfettamente a quello che è stato il tema sollevato al termine del suo appello da Papa Francesco. Io davvero la ringrazio per il tempo che ci ha potuto dedicare, Ilaria Masieri, Terre des Hommes, responsabile dei programmi per il Libano. Torneremo certamente a sentirci. Cristiano Tinazzi, appena rientrato da poco, insomma veramente credo da poche settimane, dal Libano. Il Libano è un paese che è tradizionalmente un paese accogliente, lo possiamo dire. Chi non riesce, chi non si innamora del Libano una volta che vi ha messo piede? Hai trovato una società molto diversa da quella che siamo abituati a conoscere e a sperimentare, abbiamo imparato a conoscere nel passato? Ci sono molte più preoccupazioni, tensioni?
Ma quello sicuramente. Io sono stato in Libano a Beirut e poi viaggiando nel paese per circa un mese, e parlando con le persone, insomma, la disillusione è fortissima. Difatti la mia domanda, insomma, era come mai nessuno reagiva, come mai c'era questa forma, insomma, di apatia nei confronti anche delle istituzioni, perché ricordiamolo, insomma, ormai sono mesi che manca un esecutivo, le forze politiche non riescono ad accordarsi nonostante questa gravissima crisi che sta in pratica distruggendo il paese, con una svalutazione tremenda della lira libanese, e nonostante quello, insomma, la società civile sembra quasi sparita. Poi oggi appunto ci saranno delle manifestazioni per quanto riguarda la ricorrenza, però sembra quasi che, come mi disse un libanese, i libanesi stiano facendo togliere il sangue poco a poco, sapendo che intanto non si può fare nulla per cambiare le cose. E purtroppo c'è ormai un distacco totale tra quella che è la classe politica e la popolazione. E purtroppo poi ci sono anche, diciamo, situazioni economiche gravissime, perché io non ho mai visto così tante persone anche cercare, diciamo, nella spazzatura o comunque... Insomma, non è facile.
È una situazione di crisi, insomma, che è visibile nel quotidiano e in ogni luogo ormai del Libano. Cristiano Tinazzi.
Sì, assolutamente. Poi, come si faceva notare prima, ovviamente c'è sempre questo stacco tremendo tra le classi sociali in Libano, per cui c'è. Se come expat, come appunto come persona che viene dall'estero, si va nei locali alla sera o a Gemait, piuttosto che in altri luoghi dove si va a mangiare qualche cosa, si vede chiaramente la differenza, perché lì sembra che non sia successo nulla. Insomma, centinaia di migliaia di persone che vanno al mare, vanno al ristorante, macchine di lusso, che poi sono magari libanesi che hanno la possibilità di avere contatti all'estero, che hanno familiari all'estero, che comunque portano le rimesse in Libano.
Esatto, non hanno visto esaurire le proprie risorse all'interno del paese, insomma.
Assolutamente, mentre poi invece c'è il resto della popolazione che deve lottare per arrivare a fine mese, perché non ce la fanno più.
Cristiano Tinazzi, su questo punto volevo sentire anche il padre Michel Aboud, presidente di Caritas Libano. Il fatto che ci sia una parte della società libanese, seppure minoritaria, magari vogliamo, che si comporta come se non ci fosse una situazione di emergenza, una situazione di crisi, questo crea delle tensioni ulteriori all'interno del paese?
Scusa, non ho sentito bene.
Padre Michel, Cristiano Tinazzi ci raccontava dell'esistenza comunque di una grande differenza tra classi sociali in Libano.
Sì,
ci
sì,
sono
sì.
Persone che si comportano come se non fosse successo niente, come se non ci fosse una crisi in atto. Questi comportamenti creano ulteriori tensioni all'interno del paese?
Per dire no, per dire creano una vita, perché? Perché Libano è un paese, un corpo. Se ai membri della mia corpa è sana, dunque sono bene. Ok, per quello noi quando vediamo che c'è una grande divisione tra le classi sociali in Libano, delle persone che hanno i salari limitati, adesso il salario è divenuto, era 1000 euro, è divenuto 100,50 euro, che loro stanno vivendo una crisi grande economica, ci sono che stanno vedendo, vengono fuori dal Libano, libanesi che sono fuori dal Libano adesso durante l'estate, che stanno qui per vivere, per quello viviamo che i ristoranti sono grandissimi. Mm. Un'altra parte che quella che crea tensioni, quello quando noi vediamo questi membri o capi politici che hanno, uso questa parola, che hanno rubato il Libano, perché il patriarca maronita sempre ha ripetuto che il Libano non è un paese povero, il Libano è un paese rubato dai politici. Per quello quando vedono la gente guardando questa classe dei politici che stanno vivendo come niente, è
quindi è lì che si ha la sensazione insomma dell'ingiustizia, quando si vede il mondo, gli esponenti del mondo politico e istituzionale che vivono una condizione di privilegio, ovviamente, che non viene considerata certamente di merito. Cristiano Tinazzi, io volevo tornare con te sull'analisi un po' della situazione anche nel paese, ma prima volevo farlo sulla scia di una testimonianza che è stata raccolta da Michele Raviar, di un imprenditore che vive in Libano nel settore dei media, racconta il giorno dell'esplosione e quello che è successo. Sentiamolo, perché ci sono degli spunti di riflessione interessanti che possono emergere qui.
Ero a casa dei miei amici dove ho sentito la prima esplosione. Abbiamo pensato un bombardamento aereo o una bomba, perché non siamo abituati a questo in Libano purtroppo da più di 40 anni. E mi sono affacciato dalla finestra vedendo magari se c'è qualche fumo o magari se c'è qualcosa che posso vedere. Dopo è arrivata la seconda, che era enorme, dove tutto il vetro è andato contro la faccia mia e l'esplosione mi ha buttato contro il muro, e là mi sono corso a nascondermi, perché dopo l'esplosione è arrivata la pressione o il vento che prendeva tutto, e là mi sono nascosto tra due muri di un corridoio. Dopo là mi sono visto che il sangue stava scendendo dalla mia testa, dalle mie mani. Sono dovuto scendere le scale perché tutti gli ascensori erano tutti sfasciati. Ero in un quartiere, si chiama Ashrafia, accanto a un ospedale, San Giorgio. Ho detto adesso vado immediatamente a questo ospedale, ma purtroppo la gente veniva con le macchine, tutti feriti. E là ho sentito prima la urla della gente, che non riesco a dimenticare, che portavano le ferite in macchine. Dall'altro lato l'urla dal pronto soccorso di questo ospedale, che era tutto sfasciato. I medici urlavano dovete andare a un altro ospedale, dovete andare a un altro ospedale.
Una volta che si è capito quello che stava succedendo, cioè che non era un attentato ma era un'esplosione, quali sono state le reazioni della gente, dei cittadini di Beirut?
Avevamo la grande rabbia, non avevamo capito cos'è. Adesso c'è un'inchiesta in corso, non capiamo ancora perché è stato esploso. Chi l'ha portato questo materiale e a chi stava andando? Spero che questa inchiesta in corso potrà chiarire certe cose.
A un anno di distanza, come procede la ricostruzione?
La ricostruzione procede, diciamo, abbastanza bene, però l'unica cosa che ci fa guarire è la giustizia. Se non c'è giustizia, nessuno guarirà. Anche se i palazzi sono ricostruiti, la gente magari sta rientrando dalle loro case che erano distrutte, però non ci guarirà senza giustizia, vogliamo la giustizia.
Cristiano Tinazzi, come sottolineavi prima nel corso del tuo intervento, il senso di giustizia, insomma si cerca di capire che cosa è successo, si continua a dire o a ritenere che non si sia trattato comunque di un attentato, si parla di un'esplosione accidentale, restano tutti i dubbi collegati alla presenza di quel materiale nel porto. Cosa si dice e cosa si può pensare dell'inchiesta in corso? Perché si dice anche che è forse una delle inchieste che più si è cercato di affossare negli ultimi decenni.
Purtroppo le informazioni sono variegate e contraddittorie. Nei fatti ancora non si sa nulla, nel senso che dopo un anno l'inchiesta pare essersi arenata, come si è arenata la parte politica, e qui entrano in gioco appunto le resistenze tra i vari movimenti politici. Chi aveva la responsabilità della sicurezza del porto, chi gestiva quel materiale, perché era stato sequestrato e perché non era stato distrutto, cioè son domande penso che si sia posto ogni libanese in questo periodo, e ancora non sanno nulla. Questo io, come tante cose, come l'omicidio a Hariri prima, insomma, sappiamo che il Libano purtroppo è un pozzo senza fondo di misteri, poi tra l'altro perché appunto la stessa politica poi interviene per affossare qualsiasi ricerca di giustizia nel paese.
Cristiano Tinazzi, hai parlato del senso di frustrazione dei libanesi, possiamo aggiungerci anche un clima di paura o questo non si avverte?
Paura non lo so, sicuramente c'è fortissima apprensione per quello che potrebbe succedere e che tutti si aspettano, perché insomma la crisi continua, non è finita, ci sono problemi di approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'elettricità, la benzina, i medicinali non si trovano quasi più. Io tra l'altro ho fatto un'inchiesta, una investigazione su un problema collegato che era quello sulla compravendita di organi, ma basti pensare che diciamo, l'Associazione Nazionale dei Donatori di Organi, che è diciamo, l'associazione ufficiale, riceve ogni giorno decine di telefonate di gente che vuole vendere i reni. E loro dicono che non possono farlo, non possono accettare, perché non si può fare una cosa del genere, non è legale. Però questo fa capire diciamo, la disperazione anche della stessa popolazione libanese, senza contare appunto le condizioni di vita dei rifugiati.
Assolutamente.
Questa situazione è molto grave e io non so che cosa potrebbe succedere. Il Libano, tra l'altro, poi è sempre diciamo ostaggio diciamo, di influenze regionali di altri paesi. Sappiamo l'Iran, sappiamo la Siria, eccetera, eccetera. Quindi tutto è ancora incerto, non si sa nulla. Quello che si sa è che comunque un movimento politico come Hezbollah si è già organizzato come se vivesse in un'altra parte, per cui ha creato anche un sistema bancario, un sistema di prestiti, microprestiti da dare alla popolazione, quindi questa è la realtà.
E questo è un elemento che va a complicare ancora di più il quadro, introducendo sempre più incertezza per il futuro. Cristiano Tinazzi, io intanto ti ringrazio davvero per aver condiviso con noi la tua esperienza in Libano, allarmante, e c'è da veramente il clima del paese, questo tuo reportage sulla vendita degli organi. Grazie a padre Michel Aboud, presidente di Caritas Libano. Noi continueremo a seguire il Libano e quello che avviene nel paese. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto, Alessandro Carucci e Stefano Sparro per la regia e l'assistenza tecnica. Il Mondo alla Radio torna ancora domani.